Piazza Taksim e velleità ottomane. La Tangentopoli turca sta scuotendo dalle fondamenta il sistema di potere del Partito Islamico. Di giustizia e sviluppo. Prima parte. Le dimissioni di ben 10 ministri, mentre migliaia di persone nelle strade di Istanbul chiedono a gran voce le dimissioni dell'intero governo, non fanno che contribuire ad accelerare un processo in corso ormai da tempo, un processo che ha origine dall'esplosione delle contraddizioni interne alla strategia neo-ottomana perseguita dal premier Tayyip Erdogan in aperta polemica con l'ideologia kemalista. Riproponiamo il saggio di Marco De Ramo pubblicato su Micromega 7/2013. Di Marco De Ramo da Micromega 7/2013. Ancora oggi, mesi dopo, quando arrivi a Piazza Taksim e vedi quei pochi malinconici alberelli che costituiscono il Gezi Park, ti chiedi, ma come, un intero paese che si solleva, manifestazioni di massa in tutta la Turchia, e tutto per un giardinetto? Perché nessuno ha notato la straordinaria anomalia di quella che ormai è etichettata come la primavera di Istanbul? E cioè che è la prima volta nella storia che la protesta divampa in un'intera nazione contro una speculazione edilizia. Non era mai successo che tutto un paese insorgesse a causa di un'operazione immobiliare. Come dice il geografo Jean-François Perrouse, non si era mai vista una rivolta così urbanistica. Uno i dimostranti che il 28 maggio occuparono Gezi Park protestavano infatti contro un piano di riarredo urbano fortemente voluto dal governo per risistemare la centralissima piazza Taksim. Da lì la protesta dilagò e vi furono manifestazioni in 79 delle 81 province turche. La repressione poliziesca fu selvaggia. 5 dimostranti furono uccisi, 5.000 feriti e molte centinaia arrestati. Era la prima volta da 11 anni, da quando il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo, in turco Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP, era salito al governo, che il paese registrava un dissenso così generalizzato, dopo ben 3 elezioni, non vinte, ma stravinte del premier Recep Tayyip Erdogan, che infatti fu colto di sorpresa dall'ampiezza delle manifestazioni. Nei primi giorni di scontri, la TV turca continuava a trasmettere programmi sui pinguini al Polo Sud. C'è da chiedersi come mai Gezi Park sia stato l'epicentro di un tale terremoto politico, che nessuno aveva previsto e che nessuno è realmente riuscito a spiegare ex post. Il parco Gezi era stato creato nel 1940 da un architetto francese là dove in precedenza sorgeva una caserma ottomana. La caserma era stata costruita nel 1806, non era proprio un monumento antico, ed era stata demolita sull'onda della campagna culturale volta a cancellare il retaggio ottomano. Ora il governo di Erdogan progettava non solo di tagliare una cinquantina di alberi, ma di ricostruire la caserma ottomana facendola diventare un centro commerciale, di costruirvi di fronte una grande moschea, tirare su un enorme complesso residenziale di lusso in un'area abitata da immigrati curdi. Questo progetto era stato appaltato a un gruppo immobiliare guidato dal genero di Erdogan, di costruire altri 2 shopping malls, uno buttando giù uno storico cinema sulla Istiklal Caddesi, e l'altro costruito su un vecchio ospedale armeno espropriato agli inizi della Repubblica Turca negli anni 20 del secolo scorso. Il progetto includeva la demolizione del centro culturale Atat e la costruzione al suo posto di un'opera lirica. Come è noto, Atat significa padre dei turchi, ed è il titolo che fu dato a Mustafa Kemal 1881-1938, il generale che nel 1916 sconfisse a Gallipoli il corpo di spedizione anglo-francese e respinse l'invasione greca 1919-1922. l'eroe nazionale che fondò nel 1923 la Repubblica Turca. Mustafa Kemal riteneva che il declino, la debolezza e infine la caduta dell'impero ottomano fossero dovuti all'influenza islamica e al retaggio arabo. Atat pensava che la potenza degli occidentali dipendesse dalla struttura secolare delle società e degli stati occidentali. Ecco perché la sua repubblica doveva essere secolare, nazionalista e rinnegare ogni aspetto della cultura araba. Ecco perché abbandonò l'uso dell'alfabeto arabo e al suo posto impose l'alfabeto latino, corredato di alcuni nuovi segni per trascrivere fonemi specifici turchi. Così facendo rese incomprensibile, letteralmente illeggibile ai turchi il loro passato e la loro eredità culturale, creando una drammatica discontinuità nel tessuto storico della nazione. Nello stesso tempo proibì il velo alle donne e la barba agli uomini, i baffi divennero la divisa maschile nazionale. Plasmò l'esercito turco sul modello militare tedesco e l'amministrazione dello Stato sul modello della burocrazia francese. 2. Si capisce ora meglio il significato politico del progetto urbanistico del governo a Piazza Taksim. Per Erdogan e per l'AKP, ricostruire la caserma ottomana, erigere una grande moschea e demolire il centro culturale Atat sono tutti elementi funzionali all'obiettivo di sradicare il legato kemalista e sono strumenti di un progetto politico detto strategia neo-ottomana 3. Lo scopo di questa strategia è ricreare un potere nell'area un tempo dominata dall'impero ottomano, che comprendeva i Balcani, il Caucaso, tutto il Medio Oriente e l'Africa del Nord, questa volta non più attraverso l'occupazione militare, ma con l'influenza economica e l'esercizio del cosiddetto soft power. La caserma a Gezi Parchi non è il solo edificio ottomano che il governo vuole ricostruire o reinventare. Come mi diceva Jean-François Perouse, nella sola area centrale della città le autorità stanno ricostruendo o reinventando 200 strutture ottomane. Assistiamo a una riscrittura della storia per mezzo di strumenti urbani. Le città non sono state create solo per assolvere alle quattro funzioni fondamentali enumerate da Le Corbusier: abitare, lavorare, circolare, ricrearsi, ma anche per conseguire obiettivi politici. Per esempio, gli israeliani hanno elaborato e messo a punto una vera e propria architettura dell'occupazione, come dice il sottotitolo di uno straordinario libro, anche da un punto di vista epistemologico, dell'architetto israeliano Eyal Weizmann, che in Italia non ha ottenuto il riconoscimento che merita. 4. Se la lotta politica è in primo luogo uno scontro per far trionfare la propria narrazione del passato e del futuro, a Gezi Parchi lo scopo era quello di imporre la visione splendente di un glorioso passato ottomano e islamico contro la narrazione di una repubblica secolare strettamente turca sconnessa dal suo passato ottomano e dalla sua eredità araba. La città di Istanbul diventa il libro su cui riscrivere la storia buttando giù monumenti ed erigendone altri. Quando scendi nella stazione della metro di Taksim e vedi una serie di quattro affreschi in maioliche che descrivono la presa di Costantinopoli da parte di Mehmet II nel 1453, con gli ottomani grandi e imponenti e i cristiani piccoli piccoli 5, non puoi fare a meno di ripensare ai tre pannelli marmorei su via dei Fori Imperiali vicino al Colosseo, che descrivono l'espansione dell'antica Roma, con l'area bianca su fondo nero, che nel primo pannello è un punticino al centro dell'Italia nel 753 a.C., e che al terzo pannello, 8 secoli dopo, abbraccia tutto il Mediterraneo, l'Africa del Nord, il Medio Oriente, l'Europa fino alla linea Reno-Danubio e l'Inghilterra. Come Erdogan vende al mondo e ai turchi un remake scenografico della sublime porta, così Benito Mussolini cercava di imporre una visione dell'Italia moderna come riaffermata erede dell'antico impero dei Cesari. Quindi Piazza Taksim non è solo il centro geografico della megalopoli stamburiota, ma è il luogo in cui convergono le contraddizioni simboliche e materiali del modello di sviluppo turco e della strategia politica dell'AKP. Contraddizioni materiali. L'edilizia è stata ed è il motore trainante della crescita dell'economia turca. Questo è il primo dei molti aspetti per cui il boom economico turco del primo decennio 2000 ricorda quello spagnolo degli anni 90. Non solo Istanbul, ma tutta la Turchia è un immenso cantiere aperto. L'intera costa Egea è devastata dal cemento. Guardando all'inconcepibile rapidità con cui Istanbul è passata da sonnacchiosa e decadente città medio orientale a immane megalopoli, si può valutare meglio il peso spropositato che il settore edilizio ha avuto in questo modello di sviluppo. Quando la visitai per la prima volta nel 1972, non c'era nessun ponte sul Bosforo e Istanbul aveva meno abitanti di Roma, che allora sfiorava i 3 milioni di abitanti, 6. Ma poi la popolazione di Istanbul è praticamente raddoppiata ogni 20 anni, è passata da 3 a 7 milioni di abitanti tra il 1970 e il 1990, e da 7 a 14 tra il 1990 e il 2012. Negli ultimi 22 anni Istanbul ha aggiunto altri 7 milioni di abitanti, come se avesse inglobato più che tutta Berlino e tutta Madrid. E ora ha una popolazione maggiore del Belgio e solo un po' inferiore all'Olanda. La metropoli ormai si estende per 5.300 km. A paragone, i 5 boroughs di New York coprono solo 770 km. Dal 1980 a oggi la città ha importato 250.000 nuovi abitanti all'anno, per la stragrande maggioranza impoveriti contadini anatolici. Questi milioni di immigranti arrivavano alla stazione di autobus di Harem in Usk, sulla riva asiatica. Il primo ponte sul Bosforo fu inaugurato nel 1973. Dopo un viaggio in corriera anche di 30 ore, e sbarcavano, senza soldi, senza qualifiche, un sacco di parenti e tanta speranza di una vita migliore. Questi nuovi arrivati dall'Anatolia profonda cominciarono a costruire le proprie capanne o baracche nel giro di una notte, perché costruire era illegale, da qui il loro nome Geze Kondu, in cui Geze significa nel giro di una notte e Kondu insediato. Dalla sera alla mattina intere baraccopoli di più di 10.000 alloggi spuntavano nel nulla, senza infrastrutture, né strade, né elettricità, né acqua corrente, né fogne. Poi col tempo la baracca si dotava di pareti in muratura, poi anche di un tetto e magari un orticello prendeva forma sul retro. In Centro America, nello stesso periodo, gli stessi arrivi massicci di immigrati rurali erano chiamati con un nome più crudo ed espressivo, invasiones. Quest'epopea è descritta con grande partecipazione da Doug Saunders nel lungo capitolo che dedica a Istanbul nel suo libro Arrival City 7. Fino al 1983 questi insediamenti erano a volte tollerati, a volte era concesso un condono parziale, altre volte erano rasi al suolo, ma sempre erano visti con sospetto dalle autorità politiche e dall'esercito. Era tempo di guerra fredda e ogni sommovimento sociale infondeva il sospetto di un complotto comunista per promuovere la causa dell'Unione Sovietica. I raid contro questi abusivi portarono molti di loro in prigione, soprattutto dopo il colpo di stato militare del 1980, in cui almeno 200.000 turchi furono arrestati, imprigionati, la maggior parte torturati. 8. Il clima cambiò nel 1983. Quando i militari lasciarono che fosse un economista, Turgut, a guidare il governo, non solo concesse un condono plenario e totale, ma nello stesso tempo dette agli abusivi Geze Kondu la certezza di essere proprietari, garantì la proprietà degli edifici abusivi che avevano costruito e del terreno su cui sorgevano. Ai neoproprietari fu offerta la scelta se vendere la terra a un promotore immobiliare. In cambio avrebbero ottenuto non solo denaro, un piccolo capitale, ma anche un appartamento nei nuovi condomini, oppure costruirsi da soli una sopraelevazione fino a 5 piani e quindi affittare gli alloggi e gli spazi commerciali così ottenuti. Con questa legge di cittadini che erano stati contestatori, persino rivoluzionari, divennero proprietari di case rentiers e una nuova piccola borghesia fu creata a Istanbul e nella sua periferia. Gli effetti taumaturgici dell'essere proprietari di case erano noti da tempo negli Stati Uniti, dove vari presidenti avevano cantato i peana di questa nuova categoria sociale, gli homeowners. Una nazione di proprietari di case è invincibile, aveva detto Franklin Delano Roosevelt, mentre per Calvin Coolidge nessun contributo più grande può essere dato alla stabilità di una nazione quanto di farne una nazione di famiglie proprietarie di casa 9. E questa nuova borghesia era fatta di devoti contadini musulmani dell'Anatolia profonda. Lo stesso premier Erdogan, 59 anni, è di famiglia Gezekondu originaria dal nord-est dell'Anatolia, vicino Trabzon. Cresciuto in un quartiere, Gezekondu vendeva cibo per strada prima di diventare il rappresentante locale della sua comunità religiosa e poi uno dei leader del Partito Islamico, il cui nome a quel tempo era Partito del Benessere e della Prosperità. E nel 1994 fu eletto sindaco di Istanbul, il primo sindaco islamico di una città laica. Per la prima volta gli immigrati costituivano la maggioranza assoluta dell'elettorato urbano. I detrattori dicono che anche oggi, quando governa il paese da 11 anni, Erdogan si sente ancora innanzitutto sindaco di Istanbul. Istanbul è dunque la pietra angolare del progetto neo-ottomano, e non solo perché era la capitale dell'impero e sede della sublime porta, per rompere col passato ottomano e per dare un radicamento nazionale alla nuova repubblica. Mustafa Kemal aveva spostato la capitale ad Ankara, nel bel mezzo dell'Anatolia, una città che Erdogan visita assai raramente, mentre vive e lavora a Istanbul nei lussuosi uffici che si è sistemato in un'estensione del palazzo di Dolmabahce, che fu la residenza ottocentesca dei sultani, altro elemento simbolico per dare del premier l'immagine di nuovo sultano. Per Erdogan e per l'AKP, Istanbul deve essere non solo una città globale, nel senso di Saskia-Sassen, ma diventare il centro del continente eurasiatico. L'AKP nutre grandi progetti per Istanbul, destinata a essere l'espressione più sensazionale di una potenza e una vitalità turche. Infine ritrovate una vetrina sfavillante che attiri turisti danarosi e investitori, una vetrina che ricordi il passato grandioso della Turchia e magnifichi in particolare l'era ottomana come fondamento delle ambizioni contemporanee. 10. A questo scopo i lavori pubblici si moltiplicano sempre più faraonici. Mentre questo testo va in stampa, sta per essere inaugurato il 29 ottobre un tunnel ferroviario sotto il Bosforo, finanziato e in parte costruito dal Giappone, che permetterà di terminare la linea ferroviaria a grande velocità Ankara-Istanbul, che metterà le due città a sole 3 ore di distanza. Mentre è in costruzione un altro tunnel finanziato dalla Corea del Sud per autoveicoli da inaugurare nel 2015. Il 30 marzo Erdogan ha posto la prima pietra per il ponte sospeso sulla baia di İzmit da ultimare nel 2017, che evitando l'aggiramento del Golfo renderà possibile l'autostrada che collegherà Istanbul alla metropoli egea di İzmir, 3,5 milioni di abitanti. E proprio il 29 maggio, l'indomani della prima manifestazione a Gezi, Erdogan aveva posto la prima pietra di un terzo ponte sul Bosforo, il secondo ponte inaugurato nel 1988. Si chiama Fatih Sultan Mehmet, dal nome del conquistatore di Costantinopoli nel 1453. A sottolineare la connotazione ideologica di ogni minimo gesto del governo Akp, questo terzo ponte sospeso dalle dimensioni gigantesche, i suoi due piloni sono alti 320 metri, a sostenere 8 corsie automobilistiche e 2 ferroviarie, per una larghezza totale di 59 metri. Sarà chiamato Yavuz Sultan Selim, dal nome del sultano Selim I 1465-1520, che nel 1514 ordinò il massacro di 40.000 aleviti anatolici 11. Questo terzo ponte sarà l'elemento chiave di un'autostrada di 200 km che darà luogo a nuovi insediamenti urbani e che suscita le proteste ambientaliste perché raderà al suolo più di 40 milioni di alberi e metterà in pericolo le riserve idriche che alimentano la megalopoli istanbuliota. Con questo terzo ponte, Istanbul avrà 3 raccordi anulari o tangenziali concentrici. Ma già ora, se guidi su uno dei due raccordi eternamente congestionati, hai tutto il tempo di vedere migliaia di lavoratori che si affannano a piantare aiuole di fiori sulle spalle e sui pendii di bordo. Le aiuole che piantano sono variopinte e ricamano sulla terra disegni molto elaborati, profili di uccelli in volo, animali, orologi. Come prima reazione pensi che in questo modo il comune di Istanbul contribuisca a riassorbire la disoccupazione, una forma di keynesismo floreale? E certo questo è un primo obiettivo. Poi pensi che la decorazione floreale voglia contribuire alla vocazione turistica della città? E poi che sia un modo per l'Akp di pacificare gli ambientalisti, con cui Erdogan ha un pessimo rapporto? A settembre, ai dimostranti che contestavano l'abbattimento di un bosco vicino ad Ankara, ha detto dal podio: se volete vi possiamo mandare nella foresta, andate e vivete nella foresta 12. Insomma, forse è ambientalismo alla Erdogan, tagliare alberi e piantare fiori. Ma la storia umana è come una cipolla, a sbucciarla si coglie sempre un nuovo strato di significati. Verso il 1720 l'impero ottomano fu percorso da una prima ondata di occidentalizzazione nel cui ambito si sviluppò tra i ricchi una vera e propria passione per i tulipani, tanto che quel periodo fu chiamato l'era dei tulipani. I kemalisti hanno sempre attaccato l'importazione di costosissimi bulbi come il segno della degenerazione del sultanato e del carattere imbelle di una classe dirigente ottomana frivola e spendacciona. I tulipani erano visti dal popolo come un'ostentazione di sfarzo e divennero fonte di indignazione, tanto che scoppiò una rivolta guidata da un ex giannizzero, un commerciante di vestiti usati di nome patronale. Palazzi furono saccheggiati, nobili uccisi. Alla fine il sultano represse la rivolta, sterminò 7.000 giannizzeri e uccise patronale. Perciò quando Erdogan oggi ordina di piantare fiori a tutto spiano, lo fa in polemica con l'ideologia kemalista, e insieme segnala la volontà politica di rendere l'ostentazione di benessere accessibile a tutti, rompendo il monopolio della vecchia borghesia. Così l'Akp si assicura che non ci saranno patronali nell'era dei tulipani repubblicana 13. In questa riscrittura ottomana di Istanbul non poteva mancare la rivisitazione moderna e capitalista del Gran Bazar. Di fatto Istanbul è già oggi la capitale mondiale degli shopping malls. Nel 2009 c'erano già più di 100 megacentri commerciali e altri 30 erano in costruzione 14. Tra essi il Mall of Istanbul, che sarà più grande del Mall of America di Minneapolis o del Mall di Dubai, lo shopping mall nella ricostruita caserma ottomana di Piazza Taksim diventa quindi solo un ulteriore esempio di una strategia più ampia, di una visione urbana globale, di un modello di sviluppo, anzi, di un'idea di società che innesta l'osservanza religiosa su un liberismo estremo. L'app si vuole in religione un partito confessionale musulmano, ma in economia ortodosso seguace dei dettami di Milton Friedman e dei Chicago Boys, fautore di un islamismo consumista, di un mix di Corano e shopping malls, di Allah e neoliberismo, che può essere sintetizzato nella formula pregate e comprate. Segue seconda parte.